Allora, voglio riprendere su una parola perché cercherò di fare un collage di parole per quello che riuscirò e sarà possibile. E voglio riprendere con una parola che ho introdotto ieri. E in una definizione che ho trovato di sintesi, come sapete, le parole sono sempre, alcune parole più di altre sono parole plurisemiche, per cui è proprio difficile trovare quella definizione giusta, però ho trovato questa che mi piaceva. Di arte, qualsiasi forma di attività dell'uomo come riprova o esaltazione del suo talento inventivo e della sua capacità espressiva. Ho scelto questo perché spesso questo tipo di definizione è come se facesse un po' fatica a calzare e diventare un abito per l'educazione. E allora, nelle parole. Ho proprio voluto, nelle parole che ho trattenuto, nelle tantissime parole che sono state dette, tantissimi significati che avete portato, alcuni rimarranno lì apparecchiati in mostra sulla tavola, però alcune mi hanno colpito, nel senso che mi hanno proprio stimolato a dire: posso dire una cosa, posso restituire, posso rimettere in circolo, senza chiudere, ma magari provando a fare un primo giro. E quella delle emozioni, perché come vi ho detto è stata una parola che ho sentito tanto muoversi. Secondo me è una parola che non abbiamo ancora, come dire, completato nei significati possibili e nelle interpretazioni possibili occupandoci di educazione. Perché è come se ancora ci fosse radicato dentro di noi. Io dico a livello culturale, poi ognuno si misurerà con l'eco che sente dentro di sé nell'esercizio della professione, naturalmente, perché sono qui, mi sono proprio trascinata forte in un contesto che è un contesto professionale, non quello di vita, ma è come se la parola emozioni risuonasse ancora tanto in una sorta di, come dire, di differenziazione con ciò che è il corpo, con ciò che è la mente, con ciò che sono i pensieri. Come se di fatto, nonostante molti di noi sicuramente, tutti noi abbiamo fatto tanti studi che invece ci restituiscono la potenza di uno sguardo capace di stare in significati multipli, però poi di fatto quando usiamo alcune parole è come se un po' ci sentissimo, no? Che se usiamo quella parola vogliamo dire questo, che ci occupiamo di alcune cose, ma allora ci allontaniamo dal pensiero, allora ci allontaniamo. Cosa c'entra l'educazione con l'emozione? Cosa c'entra l'educazione con il far parlare il corpo di quello che accade? Cosa c'entra l'educazione con il far parlare i media, la musica o altri media che avete sperimentato? Cosa c'entra l'educazione con la poesia? Cioè, è come se, ed è quello che si sta costruendo, che si è costruito qui, che io veramente sento che ognuno di voi davvero si può portare via un dono molto prezioso. È proprio questa capacità di creare una tessitura tra tutti questi significati. Perché io quello che spesso incontro e che mi piace condividere, che l'educazione, come vi dicevo anche ieri, finisce con l'essere qualcosa di poco interessante, poco emotivo, poco accattivante, poco coinvolgente, poco magico anche, eh? E quindi il linguaggio, no, qualcuno ha parlato. Voi avete sperimentato, no? L'idea di scrivere di educazione. Avete sperimentato naturalmente per quanto si poteva sperimentare in una bottega. Io credo che nessuno avesse in mente di raggiungere un prodotto esaustivo per qualsiasi cosa nella bottega, però avete sperimentato. È come se ci fosse l'idea che scrivere di educazione, se si usa il linguaggio tecnico, è una palla. Perché è una palla l'educazione, perché è una palla la pedagogia, perché sono una palla le scienze a cui noi attingiamo. Ma chi l'ha detto che non si può scrivere una relazione che sia romantica? Certo, che qui poi dovremmo dire, ma romantico cosa vuol dire? Oh, porca miseria, di che cosa stiamo parlando? Perché gli incontri, le piccole cose, io vi dico le piccole cose che ho avuto modo di ascoltare nelle botteghe, le cose che avete raccontato, perché non hanno tanto di romantico. Ma certo, se poi noi romantico intendiamo mi perdoni, di Ala, insomma, quei libri lì, ma chi ha detto che raccontare una storia di educazione non può essere una storia di passione, dove c'è romanticismo, dove c'è emozione, dove ci sono i corpi, e che questo sia esattamente una relazione tecnica? Perché anche qui, se noi continuiamo a scindere, allora il tecnico è quella cosa lì, è asciutta e senza, no? E senza anima. Invece noi ci continuiamo a dire nei nostri studi, nelle nostre ricerche, anima, mente, corpo, anima, mente, corpo. Ma a volte proprio noi che ci occupiamo di educazione ci separiamo nei pezzi, questo sia come educatori naturali che come educatori, diciamo, per professione. Adesso noi parliamo solo di educatori per professione, perché nella chiusura dobbiamo per forza avviarci alla chiusura. Quanto teniamo insieme questi pezzi? Corpo, mente, anima. Quanto, con quanta consapevolezza? Io faccio un esempio che faccio sempre, quando lavoro con gli educatori che lavorano con la disabilità adulta, e guarda caso tutti gli utenti si innamorano, i maschi delle educatrici femmine, le femmine degli educatori maschi, e io tante volte dico: ma voi siete consapevoli di cosa fate con il vostro corpo? Voi vi avvicinate, abbracciate, toccate persone adulte, ma voi siete consapevoli dell'ambiguità? Io sto usando un estremo per parlare dei disabili, ma io penso che valga per tutti. Come vi dicevo, io ho collaborato molto, una lunga esperienza nei servizi per la prima infanzia, ma chi ha detto che i bambini piccoli vogliono essere toccati dall'educatrice? No? E che quello sicuramente è una cosa buona, l'abbraccio, il tocco, la carezza, ma chi l'ha detto? I bambini in comunità, vale per tutti, ma chi l'ha detto che noi con il... ma noi siamo consapevoli di che cosa agiamo? Se no anche lì facciamo una selezione, cioè quando usiamo il corpo lo usiamo sempre, quello che facciamo va sempre bene, ma a volte il nostro corpo ci fa fare anche il gesto, la potenza del gesto, ma non è che sempre è buono, perché per definizione quando usiamo il corpo è buono. Quindi per me tutto quello che sta emergendo è quanto noi siamo consapevoli di questa complessità del nostro corpo che si muove, e che noi, come dire, sempre di più intenzioniamo in un movimento che non è parola, però attenzione a come lo intenzioniamo, perché a volte siamo veramente intrusivi, perché diamo a quel gesto, a quel movimento, noi diamo in automatico un significato buono, e quindi chi dice che abbracciare non va bene? Chi dice che dare una carezza non va bene? A volte non va bene. A volte non è il momento, a volte non è adeguato, a volte non è quella la relazione possibile, perché la storia che si è costruita con quella persona, che sia un bambino, che sia un adulto, che sia un ragazzo, non è una storia che può far entrare quel tipo di narrazione. Forse lo farà, cammin facendo, forse non lo farà mai. Quindi siamo pronti a questo, a queste, quindi non so se è chiaro quello che voglio dire, perché sennò veramente il rischio è che noi poi un po' idealizziamo, e se idealizziamo perdiamo di vista invece la potenza di quello che voi avete sperimentato, che è davvero una grande potenza. E quindi, così come appunto l'anima romantica, piuttosto che ma proprio anche tutta la gamma delle emozioni che avete nominato, quindi quanto le ci muoviamo poi con intenzione anche nell'esibire le nostre emozioni, e che cosa ce ne facciamo delle nostre emozioni, e come tra l'altro le nostre emozioni diventano dei punti di connessione per le emozioni dell'altro. Perché io ieri vi dicevo, l'educatore, chi si occupa di educazione, secondo me, è, come dire, il rapporto con la narrazione è proprio stare e presidiare e muovere e giocare nei processi narrativi. Quindi è un orizzonte, perché si parte, la narrazione parte sempre dal bisogno di dire, di far dire, no? E di dirsi, però i processi narrativi sono sicuramente un livello più complesso da tenere sotto controllo e da avere nella mente, da tenere sotto controllo nel senso che noi dobbiamo proprio imparare un po' ad allenarci, un'altra parola che è tornata tanto oggi, ed è questa parola degli sguardi che avete nominato. Per me i media sono potenti perché introducono e allenano a sguardi possibili, quello che avete detto. E in realtà anche qui a volte quando ci si occupa di educazione alla fine il nostro sguardo diventa sempre più chiuso, sempre più chiuso, sempre più ristretto, e alla fine vediamo quelle tre cose lì che ci fanno parlare, usare quelle tre parole lì che ci fanno vedere quelle tre cose lì. E ritornare, no? A mettersi in una condizione, nella supervisione spesso mi è capitato di dire, no? Quando magari di fronte a una rilettura il rimando è: aspetta, ma come ho fatto a non vederla questa cosa qui? Ma come ho fatto a non capirla? Nessuno non vede e non capisce perché è stupido o perché è incapace, è perché guarda solo da una parte, perché noi siamo circondati veramente anche qui da tanta bellezza, ma se io continuo a guardare solo qui, solo lì, e mi concentro anche nel dettaglio, nel particolare, ma solo lì, io perderò di vista tutto ciò che ho intorno. E quindi a volte bisogna anche darsi, come dire, la possibilità, la legittimità di dire: ok, primo sguardo panoramico, il dettaglio me lo perdo anche, perché come primo obiettivo mi dico quello, faccio un giro su di me a 360 gradi, no? E provo lì a cercare tanti sguardi. Poi, man mano che le storie si costruiscono le storie di narrazione e io sono dentro dei processi narrativi che crescono, allora poi posso permettermi di andare a vedere anche il dettaglio, il particolare. È un processo, quindi non è che subito all'inizio. Quindi, se io non vedo una cosa, non è perché non sono capace, è perché non sto guardando in un'altra direzione. Questo chiede tanto allenamento, tanto, 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 probabilmente per tutta la nostra vita professionale e forse per tutta la nostra vita invece di essere umani. E qui, secondo me, un'altra parola che mi ha molto colpito è l'ascolto, che ritorna. L'ascolto è un mito, come tante parole in educazione, noi abbiamo dei miti incredibili. Miti vuol dire, intendo dire, no, quelle parole che finiscono col diventare, no, talmente rigide nella loro definizione che smariscono il senso, non diventano più, non so come dire, permeabili, non ci dicono più niente, no? Perché ne perdiamo proprio il valore, quella di dire sono enfatico, importante l'ascolto, eccetera. Allora io credo che quello che voi avete detto avete fatto un'esperienza di ascolto. Di un ascolto che ascolta l'ascolto. Scusate il gioco di parole, perché lo sapete bene che tante volte noi ascoltiamo, ma già con il nostro filtro interpretativo che ci fa sentire quello che vogliamo. E forse cambiare sguardi, alcuni sguardi non te lo permettono tanto, no? Alcuni sguardi che voi avete usato anche proprio nelle botteghe, perché ti costringono invece a stare nell'ascolto, no? E a dare veramente all'altro la possibilità di dire, perché tu stai ascoltando quell'ascolto. È un ascolto molto raffinato di metà livello, anche questo non facile. Non facile perché tante volte noi dobbiamo proprio un po' liberarci, no? Quello che avete detto, liberarci di quel nostro pensiero intenzionale che già ci fa catalogare. Lo dico da molti anni, sempre, credo che continuerò a dirlo, quando io sento dire: dopo una settimana, adesso è il periodo in cui si fanno gli inserimenti o ambientamenti nei servizi per l'infanzia, 2 settimane, 3 settimane, 1 mese, quella mamma è così, quel papà è così, questo bambino è così, no? Ah, si vede che è un testardo, ah, è molto intelligente, ah, che emotività, ah, che bimbomba, no? E via, chi più ne ha più ne metta. Sono timbri che noi mettiamo, ma ci allontanano dalla possibilità di ascoltare veramente l'altro, nella consapevolezza che noi dell'altro vediamo sempre frammenti, quello che l'altro in quel momento vuole o riesce a farci vedere, e noi vediamo quel pezzettino lì, e quindi ci possiamo esprimere su quel pezzettino lì che abbiamo visto, non l'altro è, no? E questo ci chiude nello sguardo, no? Quando, perché poi, ma sapete, no? La storia della profezia che si autoavvera, l'altro guarda caso ci conferma di essere esattamente quello che è. Ma questo inibisce la relazione, inibisce la narrazione, e quella è una storia che sarà una storia povera, perché che storia ci può raccontare? Una storia condivisa dove io ti ho già incastrato in quel ruolo di personaggio con quelle caratteristiche, quel movimento, ripeto, adulti, bambini. Ma noi per narrare le storie dell'esperienza educativa dobbiamo narrare dei processi che continuano a modificarsi. Quindi, che sono le prime impressioni, sono le prime emozioni, sono alcune sensazioni che poi si modificano, e si modificano, e si modificano. Se una narrazione è una narrazione che non si muove, non ha movimento, lo diceva ieri, no, quello del libro che ha fatto Baricco ieri, se una narrazione è rigida, non ha movimento, vuol dire che non c'è storia condivisa, e vuol dire che la narrazione a quel punto lì non è quella potenza che, come vi ho detto ieri, coessenziale con l'educazione, appiattisce un presente. Tu sei così, io sono così. E tante volte questo bisogna avercelo in mente, perché anche i bambini, anche i ragazzi che si incontrano rischiano di essere già appiattiti in quella narrazione dalla cultura dominante, per cui non so come dire, penso i genitori della tutela, i bambini che sono seguiti, no? Che voi seguite in ADM, ma anche loro sono già schiacciati da una narrazione. Chi è l'educatore, chi è l'assistente sociale, chi è lo psicologo, chi è il pedagogista, e sono, anche se non le definiscono, anche loro hanno bisogno continuamente di essere spiazzati da quella narrazione, proprio grazie ai media, per arricchire il loro sguardo e vedere delle sfumature che in prima battuta non possono vedere. Quando gli educatori dicono alcune espressioni dei bambini, dei ragazzi, no, che restituiscono la meraviglia, ah, ma perché fare l'educatore vuol dire anche questo? Ah, ma perché stare in comunità vuol dire anche questo? Ah, ma quindi l'assistente sociale può, adesso rimango solo nel campo educativo, ma io l'ho sentito tanto anche per altre professioni, no? E mi colpisce sempre, sarà che in questi anni è una cosa che in alcuni contesti mi sento dire, mi colpisce sempre, ma non sono arrivata a un punto, lo capirò strada facendo. Quando faccio alcuni incontri, soprattutto con le famiglie, negli ultimi anni c'è sempre qualcuno che si avvicina e dice, ah, guardi, veramente, volevo ringraziarla, perché si vede che lei ha una grande competenza, però sa cosa mi ha colpito? La sua umanità. E me quasi un po' mi dispiace quando mi dicono così, ma dico, ma perché? Perché la sua umanità? Perché, come se l'umanità fosse una cosa, la competenza è un'altra. Invece io vorrei arrivare, non so se ci arriverò, perché non so quanta strada ci vorrà, a me piacerebbe arrivare a una competenza piena di umanità, ma non perché o sei competente o sei umano. Quindi io ogni tanto provo a fare la domanda, ma cosa intende per umano? Ma l'altro magari dice, ma l'ho offesa? No, volevo capire. Quindi, oppure mi dice, ma che cacchio di domanda è, cosa vuol dire umano? E quindi me la tengo lì ogni tanto, però ci sto lavorando. Perché questa è una dicotomia interessante, anche su quello che voi avete aperto, sulla forza e la fragilità. Perché parlando tanto di fragilità, il rischio è che anche qui noi apriamo una dicotomia, forza e fragilità. Così come la competenza piena di umanità, un altro mio percorso di ricerca che mi piace condividere con voi e che credo che sia un orizzonte interessante è la forza fragile o la fragilità forte. Perché ad esempio in questi ultimi anni io come professionista, anche come persona, ma qui lo dico come professionista, sono rimasta un po' colpita, preoccupata, imbarazzata, intimorita dalla fragilità che ho visto degli adulti, del mondo adulto. Occupandomi, come vi ho detto, di educazione anche con i genitori, ma anche con gli operatori nei servizi, mi ha molto colpito la fragilità degli adulti nella pandemia. Io ho visto tanti adulti fragili e nella fragilità, nella difficoltà di proteggere i bambini, i ragazzi. Perché questa è una parte per me molto importante nella responsabilità pedagogica ed educativa. Assumere quella forza che non vuol dire vai, cioè io figurati se sono fragile, figurati se non me la faccio sotto, figurati se anche io non ho avuto un pensiero, oh santo cielo, adesso mi chiudo in casa, io la mia famiglia, no? Ma a livello pedagogico noi abbiamo attraversato qualche cosa che è stata ed è una grande occasione per chi si occupa di educazione, perché le tempeste fanno parte della vita. E se noi non siamo pronti ad affrontare gli imprevisti, le tempeste, gli inciampi, come mi ha insegnato una mia maestra di moltissimi anni fa, se non ci sono proprio le cadute, non vedrai mai le vette e non vedrai mai la gioia. Perché più tu ti permetti di stare, no? In questa altalena tra la gioia e il dolore, tra la caduta e la rinascita, no? Caspita se siamo caduti noi, siamo caduti collettivamente, come mondo. Ecco, io lì sono rimasta un po' con un senso di preoccupazione rispetto alla fragilità che ho visto del mondo adulto, anche di un mondo adulto che per ruolo o naturale o professionale è chiamato a occuparsi della protezione dei minori, figli o utenti. E allora lì mi sono proprio detta, caspita, ma questa fragilità forse è diventata un po' una parola piena senso unico. E anche qui, la fragilità, la tua domanda, no? Ma la fragilità secondo me non esclude la forza. E forse dobbiamo davvero imparare in questa narrazione a creare delle tessiture anche tra le parole, no? Perché se io sto vivendo in una situazione dove c'è tanta ambivalenza, l'ambivalenza fa parte della vita, ma questo non vuol dire che io devo scegliere o sono così o sono così. Io sono così e così. E nell'essere così e così, io nell'educazione, nel mio lavoro educativo, nel mio impegno educativo, aiuto l'altro a star dentro nel suo così e così. Hai ragione, sei gioiosissimo, ma sei anche incazzato, no? Ma perché queste non sono due emozioni della vita, entrambe lecite, entrambe valide? Abbiamo tanta paura in alcune situazioni, ma come adulti abbiamo anche la responsabilità di non farci schiacciare da queste, soprattutto quando siamo responsabili di aiutare gli altri. Poi cosa vuol dire che diciamo agli altri, oh, non hai paura? Mai. Lacrime? Mai. No, ma già, come dire, ce ne facciamo un po' il metalivello, no? Cioè, le abbiamo anche noi, ma ci sono anche queste altre emozioni, e nel fartene vedere permetto a te di dire, guarda che dentro di te ci sono, no? Ci sono c'è tutta la gamma, e lo puoi vedere non solo per provincia parole, ma con tutte le esperienze bellissime che voi avete esibito. Questo dobbiamo proprio permetterci di, secondo me, noi di vederlo e, per poterlo restituire. E quello che secondo me voi avete fatto, a me è piaciuto anche questo riferimento all'obbedienza che è stato fatto, no? E poi ognuno, anche qui, tante interpretazioni possibili. Secondo me, adesso non so se Dominani avesse questo intento, e francamente non vorrei entrare in un ginepraio di dire sicuramente aveva questo intento, per carità. Però vi dico che intento mi piacerebbe, così come l'ho capito io. Cioè che in fondo io assumo il vincolo dell'obbedienza, lo assumo profondamente. Questo però non vuol dire che mi piego passivo e non lo interrogo e non lo interpreto. Vuol dire che lo assumo, è un vincolo, in quel ruolo lì ci sto dentro, però faccio un atto artistico, creativo, utilizzando tutto il mio talento per esprimere al massimo delle capacità creative che mi fanno dire all'interno di quei vincoli cosa posso dire di diverso. È la libertà, è una libertà di pensiero, non è passività, non è chiusura. Se sto nell'obbedienza non vuol dire, mi piacerebbe pensarla così, non vuol dire che io mi azzero in quell'obbedienza. Vuol dire che la prendo, la assumo e la interpreto creativamente parlando, la elevo ad arte e cerco di vedere davvero in quello che tipo di interpretazioni diverse posso dare per poter esibire il mio talento. Pensate che cosa difficile, eh? Difficile. Ma in fondo quanti di noi poi nel nostro lavoro continuamente devono stare dentro i vincoli? No, non possiamo cambiare le realtà che incontriamo. Certo, possiamo mettere a disposizione delle nuove chiavi interpretative, ma i vincoli ne troveremo sempre. Allora cosa vuol dire? Accetti il vincolo e stai zitto? No, il vincolo vincolo lassù mi diventa una cornice. Come tu dipingi quel quadro dentro la cornice, però dipende da te. Se sai essere un artista o se ci rinunci. E se ci rinunci, non costruisci storie narrative e il quadro rimane un foglio bianco o con tre tratti. Dipende da noi. Sempre dipende da noi, secondo me. Anche nei momenti in cui più difficili. Tranne, vabbè, la nostra morte, poi non so. Ognuno poi interpreta e si fa la sua fantasia di che cosa potrà accadere dopo. Eh?
In ogni fine un nuovo inizio.
Chi lo sa, lo diceva anche il famoso, questo è un titolo bellissimo del libro, dell'ultimo libro, credo, di Tiziano Testani. La fine è il mio inizio, giusto? Ok. Sì, e infatti poi bisogna vedere. Cos'altro nei nostri minuti a disposizione che posso prendere? Quindi, per dirvi che per me l'ambivalenza è un valore a livello educativo e ci spinge proprio alla pluralità degli sguardi, perché se noi rimaniamo, non stiamo nelle ambivalenze, finiamo sempre col trovarci tra bianco e nero, e invece la sfida educativa è dire e. Io uso spesso la metafora del ventaglio, mi perdonino gli educatori che già mi hanno sentito dirla, perché per me occuparsi di educazione e incontrare l'educazione vuol dire non avere in mano due legnetti, tre legnetti, quattro legnetti, vuol dire avere in mano un ventaglio, no? E più il ventaglio è ampio, e più pensate in ogni piegolina quante sfumature ci possono essere, quindi di fronte a una cosa, a una situazione può essere così, 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 io potrei fare questo, questo e questo, lo posso leggere così, cioè aprirci alle possibilità. Tra l'altro questa non l'ho inventata io, ma quella del ventaglio, ma chissà quanti hanno avuto questa immagine, ma il senso profondo non l'ho inventato io, questa è la traduzione che Piero Bertolini fa dalla sua lettura pedagogica ispirandosi alla fenomenologia quando parla delle direzioni intenzionali dell'educazione, ma di queste è l'apertura possibile. L'apertura è possibile non vuol dire che noi non abbiamo in mente qual è il presente, che diventiamo visionari, che facciamo finta che tutto vada bene, appunto questa frase andrà tutto bene, dire un po' tutti l'orticaria, che cosa andrà tutto bene, Però io credo che il nostro compito educativo sia proprio quello di aprire al possibile. Quindi davvero io spero che in questo possibile si potranno scrivere delle relazioni per il tribunale per i minorenni, tecniche super, piene di bellezza, di armonia, di magia, utilizzando un linguaggio che è un linguaggio pedagogico, perché nella pedagogia si possono ritrovare questi linguaggi che parlano di queste pluralità, altrimenti noi leggiamo sempre delle cose a volte asciutte, aride, che non ci parlano delle persone, no? Non so se vi è mai capitato, ogni pei che leggo dico, ma qui, in questi pei, dove sono quelle persone? No? Sono, i pei sembrano copia e incolla, sembrano i prestampati, no? È la persona che c'è, ma anche in alcune relazioni a volte, ma quel bambino, quel ragazzo, quella persona, ma dov'è? È come se, no, il linguaggio cosiddetto tecnico, poi alla fine è quel linguaggio che toglie le caratteristiche dell'altro, lo spersonalizza a un punto tale che non si può più neanche riconoscere. Ecco, diciamo che questo è proprio esattamente il contrario, abbiamo detto, della storia, della narrazione, della potenza narrativa. Nel frattempo c'è anche la luce. Come avrò fatto? Non lo so, ma non importa. Quindi, ultima cosa. Che ore sono? Ci sono, vi lascio andare giusti. Abbiamo detto che possiamo andare avanti fino all'1:30. Ecco, allora mi fermo un attimino, dai, così magari se vi sembra proprio che vi urgano magari delle questioni che secondo me vale la pena dirci una parola in chiusura. Qualcosa che per voi ho tralasciato, ma che invece vi dico, no, ma questa cosa però è importante, prova ad afferrarla. O lo volete dire anche voi, naturalmente.
Nel frattempo cerco di capire come si spegne. Ah, ecco, devo aver toccato.
Io voglio dire una cosa, ma che è suggerimento di Gita. Oltre a quella barbiana che già era uscita ieri, vi dico quello che ha detto la nostra osteopata Maria Emma, perché sono andato da lei poco prima di venire qua, gli ho detto che c'era lo stadio, ha detto andate, mi sembra che era detto Civita San Sepolcro in provincia di Arezzo, che c'è il piccolo museo del diario fatto da Tutino, che è un ex giornalista di Repubblica ora morto, dice che è spettacolare e è bellissimo.
Ah, è di meraviglia, certo. Ecco, io credo che almeno quello che a me è arrivato come potenza e che ve lo restituisco come invito: non appassionatevi e non innamoratevi solo di un media. Innamoratevi e appassionatevi di più media possibili. E ogni volta chiedetevi: ma questo media che cosa c'entra con me, educatore? Io come educatore cosa me ne posso fare di questo media? Ma nella mia esperienza educativa, che narrazioni mi aiuta a costruire? Cosa me ne posso fare di questo sapere? Lo dico perché anche i miei colleghi che ho visto innamorarsi di media, no? Faccio un esempio, io faccio da tantissimi anni Feldenkrais, sono una allieva Feldenkrais, ma proprio da tanti anni. E che è questo metodo, diciamo, che il sottotitolo è apprendere attraverso il movimento, quindi quando ho detto tutto, no? Come il corpo, fondamentalmente per garantire al corpo di continuare a crescere, di accompagnarci nella nostra crescita senza rimanere tutto incriccato a un certo punto, esattamente come la nostra mente, perché anche se la nostra mente non la alleniamo rimane incriccata. Quindi la speranza è di non arrivare incriccati alla fine dei nostri giorni, agli ultimi ding, ding della musica, diciamo i più elastici possibili, nel corpo, nella mente e nell'anima. E allora una cosa che ad esempio mi ha colpito tantissimo, io non dico mai nelle situazioni formative quanto ha cambiato il mio sguardo pedagogico, l'esperienza, il mio essere stato allieva Feldenkrais, ma una cosa che mi ha colpito è alcune colleghe pedagogiste, psicologhe, però adesso parlo di alcune colleghe pedagogiste che si sono avvicinate a questo metodo, hanno fatto il corso e sono diventate delle maestre Feldenkrais. Allora, io lì sento un tradimento, cioè, in che senso? Molto baita, naturalmente. Cioè, è come se il media a quel punto diventa talmente potente che ti porta di fronte a una scelta. Allora, io adesso faccio la pedagogista o faccio la maestra Feldenkrais, no? E credo davvero che questo è qualcosa che io davvero ho imparato proprio nell'incontro con alcuni giganti, direi, no? Nel mondo dell'infanzia, perché alcuni hanno scelto di fondare un metodo, alcuni hanno scelto di dire il mio non è un metodo, è un approccio, che vuol dire un orientamento dello sguardo. Ecco, poi istintivamente ognuno di noi si colloca dove ritiene meglio. Diciamo che per me, che mi occupo di educazione, quello che sento più potente in una narrazione condivisa è sono gli approcci, perché sono l'orientamento dello sguardo. E quindi se noi abbiamo, poi possiamo decidere di voler fare tutt'altro nella vita, ma questa è un'altra cosa, ma come continuiamo a contaminare il nostro sguardo educativo attraverso i media che incontriamo. Quindi, e credo che davvero questo sia potentissimo, perché io dico sempre una cosa, ma tutti noi sappiamo fare delle cose, abbiamo delle capacità, abbiamo degli interessi, abbiamo delle passioni, abbiamo delle competenze, al di là delle nostre competenze educative. Ma e mi colpisce sempre quando sento che sono là. Vi dico un'ultima cosa che mi è successa qualche anno fa. In un'equipe, in una supervisione che ho fatto per un paio d'anni, c'era un'educatrice che io ho visto muoversi in un certo modo come educatrice. Il centro era un centro di riunione per disabili, adulti, e questa educatrice portava uno sguardo come educatrice di un certo genere. Una sera vado a vedere un'opera alla Scala, non so come ho trovato i biglietti, e a un certo punto mi sento toccare, mi dice: no, ma sei veramente tu? Mi giro, lei, e dico: ah sì, ciao, bello, ah ma anche a te piace l'opera? sì, sono proprio però per diletto, ma super diletto, cioè mi appassiona, ma in realtà mi emoziona tantissimo, dire che sono, che mi piace, sono una grande competente, no, sì, mi piace così proprio di primo, e lei dice, ma pensa, guarda che sono un'appassionata, io conosco tutto, su tutto, mentre lei parlava, io ho visto intorno a lei, cioè che si formava una storia, che io dicevo, ma cosa c'entra questa persona con quella che io ho visto per 2 anni nella supervisione? Cosa c'entra questa passione per l'opera, questa emozione? Come dialogo con la totale incapacità di cogliere una sfumatura emotiva in quella persona Down, piuttosto che in quel ragazzo, piuttosto che in quel genitore? Quella capacità bellissima di vedere la meraviglia e l'incapacità di andare oltre, questo papà è così, questa mamma è così, questo ragazzo è così. Questo, mi sono detta, sono i danni dell'interpretazione di ciò che è l'educazione. Ci banalizza, ci irrigidisce, ci toglie bellezza, ci toglie meraviglia. Ma è questo che vuol dire occuparsi di educazione? Mi sono molto spaventata quella sera, perché ho visto una persona bellissima, con una ricchezza straordinaria. E diciamo, ma è possibile che non ho mai visto che niente di questo è arrivato nella supervisione, nel suo abito educativo? Ma com'è possibile? Pensate che fatica anche, no? Quindi diciamo che è un po' un caso estremo questo, ma mi ha fatto veramente riflettere su quante volte noi separiamo i mondi non solo della nostra vita, ma anche della nostra mente, del nostro cuore, della nostra anima, ma continuiamo a separare, e a quel punto che cos'è che rimane poi alla competenza tecnica? Quindi per questo vi dicevo ieri che alcune potenze sono arrivate nelle scienze che per definizione erano scienze intoccabili, tipo la medicina. Io ho sentito, mi ha fatto innamorare esperto di interventi molto raffinati a livello di ortodonzia, no? Forse l'ho già raccontato a qualcuno, che ha raccontato come nel suo lavoro con i disabili adulti o con gli anziani o con le persone fortemente compromesse, i cosiddetti non collaboranti, pensate anche alle parole che usiamo in educazione, altro che emotività, questo è quasi peggio di non di oppositivo, non collaborante, e lui ha l'utilizzo della medicina narrativa per poter aiutare queste persone a fare degli interventi, dalla semplice pulizia a interventi più importanti per la dignità della persona, e come dire, mantenere la cura della persona. Vi dico una cosa, che fino a 20 anni fa un disabile arrivava a 30 anni senza denti in bocca, perché comunque una cortaglia, questo lo togliamo, 25-30 anni spessissimo si arrivava degli adulti disabili senza un dente in bocca. Pensate cosa vuol dire, no? Per la cura della persona, per l'armonia, bla 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 bla, e per tutti quei saperi che noi sappiamo, ma... E invece lui sta facendo un lavoro affascinantissimo, sta portando anche oltre frontiera, proprio, e la chiama così, la medicina narrativa, cioè come lui, prima di far sedere qualunque paziente su quella poltrona, prova a costruire una storia e chiede al paziente di costruire una storia per lui possibile per potersi sedere su quella poltrona, perché lui alla fine lì deve arrivare, non è che vuole diventare un narratore, non vuole diventare un baricco, non vuole fare niente del genere, lui vuole fare il suo lavoro. Ecco, per cui pensate come altri mondi già stanno anche innamorandosi. Io non ho mai seguito un intervento così con questa passione. Anche mi sono molto emozionata, diciamo, io non avrei mai immaginato nella mia vita di emozionarmi ascoltando uno che poi ti parla degli interventi in bocca, adesso proprio lì, intanto a PIL, devo dire, non lo trovavo. Eppure, perché c'era la passione e la capacità di mettere insieme veramente dei mondi, ma alla fine però quello è il suo lavoro, è l'arte, la sua arte è quella, però pensate quanti sguardi, come ha dovuto girare il suo sguardo, come ha dovuto diventare altro. E questo tutti noi, no? Quando andiamo dal dentista lo sappiamo, se le persone che incontriamo ancora oggi. Quest'estate, e chiudo così, ah no, c'era una cosa che avete detto, scusate, l'ultimi...
No, dicevo che dopo vorrei dire una cosa sull'umanità e la competenza.
Sì, secondo te subito.
Perché io penso che quella persona che ha detto lei è competente ma sono stata colpita dalla sua umanità abbia in realtà colto la forma suprema della tua competenza, perché era proprio in quell'umanità che lei ha recepito in cui si manifestava la più alta forma della tua competenza.
Vedi, questo è un tassello interpretativo, me lo porto a casa come tuo regalo, perché non c'ero ancora arrivata. Si vede che sono un po' dicotomica, anch'io lì, sono ancora dibattuta tra. No, volevo dire una cosa, grazie Claudio, volevo dire una cosa che invece un'altra delle cose importanti che avete detto, l'importanza di esibire. No? Adesso scusate, non mi ricordo chi di voi l'ha detto, cioè l'importanza di mostrarsi, di esibire. Pensate che cosa bella, che questo è l'etimo della parola proferre, professione, no? Che una di quelle parole che a noi sembra un po' fredda, no? Diciamo professione, sono un professionista, perché gli mettiamo dentro tutte le nostre interpretazioni, tutti i nostri pregiudizi, quello che avete detto voi, no? Poi gli stereotipi. Eppure la parola proferre, professione, scusate, deriva dal latino proferre, che è esibire, mostrare, portare avanti, no? Quindi essere professionisti non vuol dire sono un professionista, vuol dire esibire la nostra professionalità attraverso i gesti, attraverso le parole, attraverso le azioni, attraverso le descrizioni. E saremo riconosciuti come chi si occupa di educazione, o siamo riconosciuti ogni volta che come chi si occupa di educazione, ogni volta che noi riusciamo non a dire, ma a esibire quello che sappiamo, quello che facciamo, e a dare una forma per l'altro prendibile. Perché esibire vuol dire questo, esibire qualcosa che poi l'altro deve poter capire quantomeno. Quindi veramente è molto intrecciata questo dell'esibire con il nostro essere, poi vale per tutte le professioni, vediamoci, e credo che qui ci dica proprio tanto su quanto abbiamo bisogno di perfezionare ad arte, quindi esasperando il nostro talento verso le nostre capacità espressive per poter far comprendere all'altro grazie a ciò che stiamo esibendo. Quindi questo davvero penso che sia un elevare l'arte, è un percorso, ci facciamo un regalo. E in ultimo, vi dicevo, volevo concludere a proposito degli sguardi e della complessità delle cose che noi viviamo durante le nostre vite, di cui forse non ci rendiamo neanche conto. Queste stacche, corriamo, c'è quello, per mettiamo insieme quello, che facciamo quello, che facciamo quello, alla fine perdiamo il filo, no, della nostra unione, siamo fatti di tanti pezzettini. Allora, quest'estate, fianco a me, ombrellone, mamma, famiglia, che conosco da qualche anno, visto questo bambino crescere, questo bambino di 6-7 anni circa, e dice, mamma, non ve la dico proprio in dialetto, vi parlava in dialetto, dice, mamma, a me la vacanza piace assai. La mamma, ti piace assai la vacanza? E perché ti piace assai la vacanza? E ci pensa un po' e dice, perché io nella vacanza mi sento intero. Chapeau. Grazie a voi. Buon senso.